Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Tel Aviv è il giorno della riunione di gabinetto del gabinetto di guerra, convocata alle 17 italiane. L'obiettivo è decidere se procedere all'occupazione totale della striscia di Gaza. Fuori dall'ufficio di Benjamin Netanyahu, un presidio con centinaia di persone protesta contro il piano del primo ministro, mentre l'IDF ordina l'evacuazione del nord dell'enclave palestinese in vista di nuovi attacchi israeliani. Mentre Egitto, Qatar e Turchia spingono per riprendere i negoziati tra Tel Aviv e Hamas, sul campo muoiono circa 100 civili, la metà dei quali uccisa mentre cercava aiuti umanitari. I centri della Gaza Humanitarian Foundation sono trappole mortali in cui avvengono uccisioni orchestrate, denuncia Medici Senza Frontiere. La Casa Bianca frena su un possibile incontro a giorni tra Donald Trump e Vladimir Putin. Per Washington, prima che ciò avvenga, è necessario che il presidente russo si confronti con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Dalla Toscana, intanto, arriva l'ufficializzazione della nomina dell'uscente Eugenio Giani a candidato governatore per il centro-sinistra dopo l'appoggio garantito anche dal Movimento 5 Stelle, mentre la cronaca ci costringe a parlare dell'ennesimo femminicidio dopo che nel pomeriggio a Roma è stato fermato l'ex compagno, nonché presunto killer, della donna uccisa ieri sera a Foggia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A Tel Aviv, riunione fiume del gabinetto di guerra israeliano, chiamato a decidere se procedere all'occupazione totale della striscia di Gaza. I vertici dell'esercito hanno espresso riserve sul piano di Benjamin Netanyahu già nei giorni scorsi, denunciando i potenziali rischi che la nuova operazione comporterebbe. Stando a indiscrezioni divulgate dal notiziario israeliano di Channel 12, nel corso della riunione di oggi Netanyahu avrebbe detto che l'operazione contro Gaza non è irreversibile. Siamo pronti a valutare l'interruzione, se Hamas accetta le nostre condizioni. Queste le parole del primo ministro israeliano. L'organizzazione palestinese ha condannato la possibile occupazione dell'enclave e promesso che una nuova potenziale aggressione avrà un prezzo alto e doloroso. Torniamo però al piano di cui si sta discutendo all'interno del gabinetto di guerra. Qual è l'idea di Netanyahu? Ce ne parla Shawki Senusi.
L'accordo è quello di comunque sì al piano di Netanyahu. L'occupazione sarà graduale. La prima condizione è l'evacuazione di Gaza City, perché loro sono sicuri che lì si trovino gli ostaggi. A quel punto lanceranno un ultimatum a Hamas per dire dovete disarmare, dovete chiedere la resa, deporre le armi e rilasciare gli ostaggi. Ricordiamo la notizia principale oggi, oltre ovviamente a questa riunione, che Netanyahu ha parlato con Fox News affermando che non è nell'intenzione di Israele di occupare per sempre la striscia di Gaza, sconfiggere Hamas, liberare gli ostaggi e poi consegnarla a un'autorità, qualcuno dice un'autorità araba, però non ha specificato né tempi né come.
Come anticipava Shawki Senusi, in un'intervista alla statunitense Fox News, Netanyahu ha affermato che il suo presunto obiettivo è liberare Gaza, non governarla, affidandone dunque l'amministrazione a delle non meglio identificate forze arabe. Dal punto di vista diplomatico, intanto, si continua a lavorare alla riapertura delle trattative per la liberazione degli ostaggi, con Egitto, Qatar e Turchia impegnati nella mediazione tra Israele e Hamas. Sul campo, invece, le morti tra i civili non si fermano. Anche oggi ci sono state decine di morti, circa un centinaio solo nelle ultime 24 ore, quasi la metà era in attesa di aiuti umanitari. Medici Senza Frontiere ha chiesto la chiusura dei centri della Gaza Humanitarian Foundation, presso cui hanno perso la vita oltre 1000 persone che cercavano solo cibo e acqua con cui sopravvivere. Secondo l'organizzazione umanitaria, i centri sono diventati una vera e propria trappola mortale in cui i civili vengono assassinati deliberatamente. Si tratta di uccisioni orchestrate, ribadisce la presidente di MSF Italia, Monica Minardi. La ascoltiamo.
Le distribuzioni nei siti della Gaza Humanitarian Foundation devono cessare e essere smantellate. Questi non sono aiuti umanitari, ma sono uccisioni orchestrate. Sono luoghi di disumanità, di estrema violenza. I dati medici ci mostrano una violenza sistematica con più di 1300 vittime in pochissime settimane, tra cui tantissimi bambini con ferite d'arma da fuoco alla testa, al collo e al torace. L'accesso, tra l'altro, a questi siti di distribuzione è militarizzato ed è veramente una trappola mortale. Noi ci appelliamo al governo italiano e al ministro degli affari esteri perché questa situazione inaccettabile venga affrontata con determinazione in quelli che sono i rapporti diplomatici con il governo israeliano. È urgentissimo che il sistema di distribuzione degli aiuti venga ripristinato sotto l'egida e il controllo dell'ONU e che sia un sistema che veramente è volto a soccorrere e non come quello che sta succedendo, a creare più morti e a massacrare la popolazione civile.
E veniamo anche alla guerra in Ucraina. Dopo ore frenetiche in cui il Cremlino ha confermato che nei prossimi giorni si terrà un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, da Washington è arrivata una frenata a metà. Fonti interne alla Casa Bianca hanno dichiarato che il vertice tra i due leader ci sarà solo se il presidente russo prima si confronterà con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Affermazioni non ufficiali queste che rimescolano però le carte sul tavolo dopo che nel corso del pomeriggio lo stesso Putin ha detto sia che la riunione con Trump potrebbe tenersi negli Emirati Arabi, sia che al momento non ci sono le condizioni per incontrare anche Zelensky, che nel frattempo ha parlato con Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Ursula von der Leyen, sottolineando una volta in più che l'Europa non deve essere lasciata fuori dalla trattativa per il cessate il fuoco in Ucraina. Veniamo adesso agli affari italiani. In Toscana in particolare il Movimento 5 Stelle ha deciso di appoggiare il presidente uscente Eugenio Giani. Una scelta in bilico vista la spaccatura interna al partito di Giuseppe Conte. C'è stato dunque un voto online dei pentastellati e l'esito è di dire sì alla coalizione con il centrosinistra a sostegno appunto di Giani. La pronuncia dei nostri iscritti ci dà mandato chiaro per un confronto con il candidato presidente Giani, così da verificare con rigore che siano rispettate e messe nero su bianco le condizioni che la comunità territoriale ha ritenuto prioritarie per sottoscrivere un accordo programmatico, ha commentato così in serata il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, appunto. Lo scontro tra Giorgia Meloni e i magistrati nel frattempo non si spegne, anzi è alimentato dalla Presidente del Consiglio stessa che oggi è tornata ad attaccare i magistrati. Dopo l'intervista di ieri sera al TG5, la Premier sui social è tornata a descrivere il suo governo come assediato, questa volta dalle opposizioni che, scrive, non vogliono il bene dell'Italia. Il pretesto in questo caso è un'iniziativa di Alleanza Verdi e Sinistra che vuole portare il governo alla Corte Penale Internazionale per complicità con i massacri di Gaza, un'iniziativa politica che la Premier decide di rilanciare dandole visibilità per portare avanti la sua narrazione, guardando però già all'autunno. Michele Migone.
Giorgia Meloni non conosce l'ABC della democrazia. La risposta dell'Associazione Nazionale Magistrati all'attacco lanciato ieri contro le toghe del Presidente del Consiglio caustica: nessun complotto contro il governo, i magistrati non fanno politica, fanno solo il loro mestiere ogni giorno, si legge nella nota della NM, e lo fanno nonostante insulti, intimidazioni e una campagna costante di delegittimazione che danneggia i fondamenti stessi del nostro Stato democratico. Nessun complotto, è solo la separazione dei poteri. Meloni però insiste, se ieri erano solo i magistrati ad ordirlo, oggi c'è anche l'opposizione in questo complotto. Con un post il capo del governo attaccato fra Togliani e Bonelli, re di voler segnalare l'Italia alla Corte Penale Internazionale per l'appoggio al governo Netanyahu. Provano a liberarsi di noi per via giudiziaria, non riusciranno, scrive Meloni. Ecco dunque che la campagna d'autunno è già iniziata nel bel mezzo dell'estate. Meloni mette insieme magistratura e opposizione e le accusa di essersi alleate per dare la spallata al governo. Da qui ai prossimi mesi sarà solo un crescendo di accuse. Gira un vademecum tra i parlamentari di Fratelli d'Italia, punto per punto spiega come rispondere alle accuse che il Tribunale dei Ministri ha lanciato ai membri del governo coinvolti nel caso Almastri. Meloni invece si prepara già alla seduta della Camera in cui verrà negata l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Sarà a cavallo tra settembre e ottobre, arriverà in coincidenza con il voto nelle Marche e forse con quello in Puglia. Oltre al rifiuto da parte della destra di aver argini nell'esercizio del potere, c'è anche quindi un calcolo elettorale. Avendo poco da offrire agli elettori, il complotto può essere sempre utile.
La cronaca ci porta a Foggia per l'ennesimo femminicidio. Una donna infatti è stata uccisa a coltellate la notte scorsa dall'ex compagno. Sull'uomo in teoria non vigevano misure cautelari ed è stato rintracciato nel corso del pomeriggio a Roma. Sara Farinella.
Hayat Fatimi, 46 anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno la scorsa notte a Foggia. Nell'aprile scorso Hayat si era rivolta al centro antiviolenza Telefono Donna e a maggio aveva denunciato l'ex compagno alle autorità per violenze e minacce, che sarebbero continuate anche dopo la fine della relazione. In seguito alla denuncia, nei confronti dell'uomo erano stati disposti prima un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico e poi a luglio un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo che il centro antiviolenza aveva trasmesso alle forze forze dell'ordine una valutazione di alto rischio, con esplicito riferimento al pericolo di femminicidio. Nessuno dei due provvedimenti però è stato mai eseguito, prima per problemi tecnici, poi perché l'uomo non risultava rintracciabile. Ma la negligenza delle autorità nell'esecuzione delle misure cautelari è costata la vita all'ennesima vittima di un femminicidio annunciato. Tutti i passi erano stati fatti nei tempi giusti, eppure Ayat non è stata protetta.
Prima di andare avanti, torniamo brevemente sulla guerra in Ucraina e su delle dichiarazioni dell'ultima ora di Donald Trump, che direttamente dalla Casa Bianca è intervenuto sul tema delle sanzioni contro la Russia che scatteranno domani. Lo ricordiamo, a partire da questo venerdì scadrebbe l'ultimatum lanciato proprio da Donald Trump rispetto al fatto di costringere in qualche modo a fare pressione su Vladimir Putin affinché accetti un cessate il fuoco con l'Ucraina. Dunque, a proposito delle sanzioni, Trump ha affermato che le sanzioni appunto scatteranno domani soltanto, cioè tutto ciò dipenderà soltanto da quello che farà Putin. Sentiremo quello che ha da dire, ha detto Trump, dipende da lui, sono molto deluso dal suo comportamento. Non è necessario tra l'altro che Putin incontri prima Zelensky di vedere me. Questo è un altro punto su cui è tornato il presidente americano, smentendo di fatto quello che era trapelato nelle scorse ore, di cui abbiamo parlato in apertura di questa edizione del giornale radio. Putin e Zelensky vogliono incontrarsi con me, dice Trump. Farò quello che posso per fermare tutte le uccisioni in Ucraina. Non mi piacciono le lunghe attese, ha sottolineato ancora il capo della Casa Bianca. E allora andiamo avanti, ritorniamo in Italia. È morto Gianni Berego Gardini, il grande fotografo, aveva 94 anni, era nato a Santa Margherita Ligure nel 1930 e dopo aver vissuto a Roma, Venezia, Parigi, si era stabilito a Milano nel 1965. Con la sua fotografia ha spaziato tra reportage, indagine sociale, architettura e ambiente. Il suo sguardo ha raccontato il nostro paese tra poesia e denuncia. Tiziana Ricci.
Il ragazzo con la Leica ci ha lasciato. Gianni Berengo Gardin, uno dei più grandi fotografi del Novecento, classe 1930, nato a Santa Margherita, ma considerava Venezia la sua città natale e tutti abbiamo negli occhi le sue foto di Piazza San Marco, poetiche, ma lui diceva che non erano foto artistiche, ma sociali, civili, e con le sue immagini ha documentato lo scempio, per esempio, delle grandi navi in laguna, i campi nomadi, l'Italia contadina del dopoguerra, i lavoratori e il loro sfruttamento in fabbrica, le periferie urbane, e nel 69, insieme a Carla Cerati, ci ha fatto sapere che cosa accadeva dentro i manicomi col libro Morire di classe.
La Carla Cerati doveva andare a fotografarlo per l'Espresso. Era un po' imbarazzata andare in un manicomio da sola. E allora mamma ha detto: no, mi accompagni? E io ho detto: volentieri ti accompagno, però guarda che voglio fare foto anch'io. Ho detto sì sì, basta che le pubblichi dopo che io le ho date all'Espresso. E così siamo andati una prima volta, poi una seconda e una terza volta. Poi abbiamo portato le foto a Basaglia e gli ho detto: ma perché non facciamo un libro? Ah, lui ha detto sì, benissimo.
Fotografie che contribuirono alla battaglia culturale che portò nel 78 alla legge Basaglia. Gianni Berengo, 260 libri, 360 mostre, ha collaborato con le principali testate Domus, Epoca, L'Espresso, Le Figaro, Time, Stern, col Touring Club, con la De Agostini. Tanto generoso anche nelle interviste a noi di Radio Popolare. Ci mancherà il suo sguardo e il suo sorriso dolce.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.